Stiamo lavorando, ci sono un sacco di persone ovviamente che giovani ci lavorano, però insomma si lavora, poi i problemi sono tanti.
No, io diciamo sono venuto qua su un tema che mi ha stimolato molto ultimamente e sul quale è difficile ragionare, no? Il famoso tema della pubblica amministrazione 2.0, i GIS per questa pubblica amministrazione. È un tema difficile, ho cercato di fare delle considerazioni perché, per capire da dove viene tutto ciò, come si è, diciamo, nel tempo sviluppata questa cosa e capire quali sono gli aspetti buoni e gli aspetti negativi. Quindi ho fatto un'opera post, l'ho detto prima, da ascensore, ho cercato di calibrare, di capire quali sono gli aspetti che possono essere per noi di interesse. Sono invece aspetti che probabilmente portano su strade che non diverse da quello che uno si aspetterebbe. Sono tornato anche un po' indietro, ho cercato di capire le definizioni iniziali, infatti parte della mia presentazione, se adesso parte, la definizione della geomatica. Sono tornato indietro per capire che cosa è la geomatica nei rapporti con i sistemi informativi geografici. Ho fatto questo perché? Perché la... Poi sono qua come direttore della rivista Geomedia, che voi immagino che conoscete, perché se non la conoscete,
no,
sarà
no,
pure
no,
numeri,
no,
faccio la mia pubblicità.
Vabbè, questi comunque sono piacere.
C'è l'ultimo numero che sicuramente non avete ancora ricevuto. La rivista Geomedia nasce nel 1997 e si chiamava Newsletter Italiana di Geomatica. Per la prima volta in Italia è stato importato il termine proprio, non voglio dire per merito nostro, ma siamo stati sicuramente tra i primi, oltre insieme forse al professor Galetto a suo tempo e ad altri dell'Università di Pavia, dove istituirono il primo dipartimento di geomatica. Geomatica è un termine molto particolare, derivato da due università canadesi che già da tempo avevano avviato questa cosa. Allora sono andato un attimo ad analizzare quali sono i rapporti tra i sistemi informativi geografici attuali e la geomatica, intendendola come uno dei punti fondamentali, una delle conoscenze che non ci possono, diciamo, mancare all'interno della nostra cultura. Ecco, quindi io non so quanto voi nel vostro corso poi affrontare aspetti di geomatica, sono delle cose che probabilmente potrebbero essere, comunque bisogna capire che cosa è la geomatica innanzitutto. Io ricordo la definizione preliminare, questa è la copertina che ho scannerizzato appositamente per voi ieri che avevo perso, mi sono ricordato, pagina 7, geomatica, una nuova frontiera per l'ingegneria del rilevamento, un articolo che ho scritto io, è stato il primo articolo su questa cosa. E qui vedete come già nel 92 la University of Calgary in Canada cambiava la sua denominazione, cosa che in Italia è arrivata tantissimi anni dopo, ancora oggi ci sono difficoltà, no? Forse anche io oggi ho il problema di ma che cos'è la geomatica? Ma siamo sicuri che esista questa disciplina? In Italia non si percepisce, è l'unico paese nel mondo dove è sconosciuta a tutt'oggi. Quindi ecco, noi la definivamo in questo modo, ecco, abbraccia le aree tradizionali di rilevamento della cartografia, geodesia, rilevo catastale, fotogrammetria. Questa è una traduzione letterale dall'inglese che io ho fatto dal manifesto dell'università canadese e questa era la definizione che veniva data nel 1979. Io ne ho trovata un'altra poi da parte di Luigi Mussi nel 2005 che ha sancito poi in Italia. Luigi Mussi è un docente nel settore nostro di cartografia e topografia, uno dei più, diciamo, avanzati, diciamo così, e la define in questo modo, traducendo più o meno quello che noi abbiamo visto prima, quindi parliamo di informazioni georeferenziate, ovvero referenza spaziale. Nel 2006 compare per la prima volta Geomatics nell'Oxford Dictionary, e vedete come la definizione viene tutto sommato un po' più ristretta alla matematica della Terra, la scienza di tutto ciò che è sulla superficie terrestre, che è molto interessante come definizione, tutto ciò che viene, forse un po' troppo larga, no? Non lo so, potrebbe dare molti passi, per questo lo sto portando per discutere. Ci abbiamo finalmente una definizione sulla Treccani. Nel 2009 esce, che io non ero a conoscenza fino a poco tempo fa, e vedo, vi faccio notare che è stata aggiunta a Gumarasca, tra l'altro, sì, da Maurizio Fermi, Mario Angelo Gumarasca. Gumarasca è stato l'unico trattato di geomatica che esiste in Italia, però insomma, può essere anche discutibile come è stata affrontata la cosa. È stata aggiunta quella parola che ho messo in rosso, e all'ambiente, quindi trattamento informatico dei dati della Terra e all'ambiente. Non so quanto potrebbe essere, però ce lo troviamo sulla Treccani oggi. L'idea del geomatico quindi è questa che esce da queste definizioni. La geomatica tratta tutto ciò che si riferisce a informazioni geopreferenziali sulla superficie della Terra e con questa aggiunta sull'ambiente. Sappiamo in pratica che è l'essenza del GIS e il fondamento del cartografo. Questo è quello che noi abbiamo percepito. Il GIS, riporto solo questa definizione che tutti sappiamo bene che cos'è, però la porto perché dall'University of Cambridge è sempre la stessa, che parla però di Geospatial Information System, cioè questa variazione che ormai su qualche anno che sta entrando nella terminologia, si parla sempre di più di informazioni geospaziali piuttosto che di informazioni geografiche. I GIS quindi sono per loro i sistemi software che sono designati per gestire e analizzare informazioni spaziali. Vi ricordo la definizione di Geomatics, che era Analysis and Management of Spatial Data. Invertendo i due termini, siamo sulla stessa definizione. Quindi, i GIS sono gestione e analisi di informazioni georeferenziali, ovvero referenza spaziale. In pratica, le due cose, geomatica e senso geografico, sono come vedete, correlate al 100%, e ci sono tante implicazioni di cui si può parlare. L'informazione poi viene distribuita e qui affronto il nostro web 2, scusate, io lo affronto in un modo mio, probabilmente è una visione molto particolare, però ho fatto un po' la stessa cosa per la geomatica, sono andato a cercare definizioni. Chi ha definito il web 2.0? Da dove siamo partiti? Io non ne ho trovate. Non ho trovato semplici definizioni, anzi, tutte le definizioni tendono a fare degli esempi, ma non dicono mai che cos'è il web 2. E questo mi ha preoccupato un po'. Robin Good è un editore online, un esperto di comunicazione dei nuovi media, non so se lo conoscete, è una persona molto famosa nel settore, ha definito con una serie di frasi molto strane, il web 2 è una nuova visione di internet, si riferisce a tecnologie che permettono ai dati di diventare indipendenti dalla persona che li produce o dal sito in cui vengono creati, e continua così per... con tante definizioni, come vedete sono solamente esempi, ma non arriva mai a dire che cos'è il web 2. Ho messo in rosso questa frase che poi potrebbe tornarci utile alla fine, non si tratta di derubare gli altri del loro lavoro per il proprio profitto, anzi, il web 2 è un prodotto open source, non so, che permette di condividere le informazioni sui quali è stato creato internet e rende i dati più diffusi. Per me è poco chiaro, io non ho compreso da questa sua definizione il web 2. Andiamo un attimo indietro, nel 2005 Tim Morelli, adesso l'ho tradotto, è qui con questa integrazione di Paul Graham e Jason Fried in questo libro, hanno tirato fuori questa serie di definizioni. Anche qua non esiste una cosa, ma che cos'è web 2? La saggezza degli utenti, le applicazioni web condivise, il web inteso come piattaforma, partecipazione degli utenti, piano coinvolgimento dell'utente, neologismo per marketing, ne hanno detti tutti i colori, scusate, c'è quella che ho sottolineato, il SQL è il nuovo HTML, cioè anche questa mi sembra veramente un po' bizzarra, ecco, beta per sempre, le applicazioni del 2 non sono, questa è interessante perché è la base di Google, che sembra che sempre in beta, no? Sì, stessa cosa. Quindi nulla, molti asseriscono che web 2 non esiste, anche questa è una delle cose che escono fuori. Io vorrei tornare, a questo punto mi sono fermato e sono tornato indietro alle prime definizioni di internet e ho ripreso questa di Nicolas Negroponte del 95, che ci diceva che internet, contrariamente alla televisione, favorisce la diversificazione, primo perché non ha struttura gerarchica, secondo, permette la comunicazione nei due sensi. Per me questo è web 2, è la vera comunicazione nei due sensi, che era la base di internet quando fondata, quando è nata, quindi io non so quanto Web 2 oggi possa essere una novità, non è affatto una novità, è solamente, dal mio punto di vista, che finalmente abbiamo la tecnologia che ci consente di realizzare quello che è Internet. Internet, come l'abbiamo vissuto all'inizio, chi l'ha sognata immaginava un'altissima velocità, ma all'epoca non c'era, all'epoca viaggiavamo con velocità assurdamente basse, tant'è vero che la parte grafica di Internet dai puristi era tagliata fuori, cioè nessuno si diceva all'epoca, anche la persona almeno a quel momento come me, quando arriverà la parte grafica del web, Internet sarà distrutta. Perché? Perché viaggiare le informazioni ad alto contenuto avrebbe ridotto la banda e quindi la velocità dell'informazione. Questa invece probabilmente la tecnologia ci sta dimostrando che può essere qualcosa di diverso. Riassumendo, io vorrei adesso tornare un attimo al nostro problema. Partiamo dal fatto che ogni azione dell'uomo impatta sul territorio, il territorio è descritto, dal mio punto di vista, dalla geomatica, con tante tecnologie, ma è la disciplina base questa. La geomatica intendo come appunto la descrizione della superficie terrestre e i fenomeni che esistono su di essa. C'è chi dice che si tratta anche della superficie sotto, a parte che però io identifico la geologia, quindi non andrei a... mi atterrei sulla superficie terrestre, l'invisibile. Il gestore del territorio è una pubblica amministrazione per definizione, perché non può esistere altra definizione nella nostra perlomeno democrazia. I GIS sono gli strumenti della geomatica per la gestione oggi. I GIS sul web consentono la massima interazione tra cittadini, tecnici e amministratori, quindi i web GIS sono i GIS per la pubblica amministrazione 2.0. Cioè, qual è il GIS che può portare a un tale livello alla pubblica amministrazione? È quello distribuito via web. Da qui ho cercato di risalire ad alcune definizioni per arrivare a dire cose che sappiamo. Si dice questo, è chiaro che è così, però perché è così? Perché dietro c'è questo processo. E quindi vediamo alcune problematiche, vediamo alcuni elementi. Allora, l'apporto, diciamo, della geomatica spazio sui vari aspetti, quindi difesa idrogeologica, tutto quello che voi conoscete meglio di me, e il cuore è la sovrapposizione delle informazioni. Torniamo ancora indietro, forse non mi è piaciuto di tornare indietro, ma ricordiamoci che il GIS, così come sono stati fondati all'inizio da Esri, era un environmental research institute, era un istituto di ricerca ambientale. E tutto il software che è messo a punto era per la gestione ambientale. Quindi all'epoca si focalizzava tutto sulla tecnologia software. Non c'era un software disponibile semplice che consentisse di fare quello che consentiva di fare archivio, archivio, e tutta la tecnologia che ha messo a punto. Oggi stiamo, purtroppo per loro, dico per essere, stiamo a un altro livello. Oggi è un po' sorpassata questa questione del software dedicato. Oggi la varietà di soluzioni tecnologiche per il GIS che abbiamo sono talmente tante che l'attenzione la stiamo portando sulla interazione tra gestione e l'uso del territorio e sui dati. La cosa più importante è che oggi dobbiamo tornare un attimo indietro. Astrarsi dalla tecnologia che utilizziamo per concentrarsi sul dato che invece è stato perso di vista in questi ultimi anni. Da una parte abbiamo quindi una grande quantità di utenti privati, no? Ma anche pubblici, che chiedono di poter disporre liberamente dei dati geografici. Quindi stiamo tornando all'epoca della gestione del dato, perché finalmente abbiamo superato la parte tecnologica, abbiamo la tecnologia per gestirlo, ma non abbiamo il dato. La realtà è questa, il dato purtroppo è proprietà di chi lo acquisisce. Questo è uno dei problemi che sta, diciamo, in questo momento più portando le più ampie discussioni in Italia su chi è il gestore del dato, su chi lo aggiorna, su chi lo mantiene, su chi lo distribuisce. Il gestore pubblico, da una parte, lamenta che deve autofinanziarsi. In questa ottica della privatizzazione completa dello Stato, noi ci troviamo istituzioni che per loro per loro natura sono delegati all'acquisizione del dato geografico, vedi il dato geografico militare, però dice, ma io mi devo finanziare perché così mi è stato detto che il mio budget deve provenire dalla rivendita del dato. Se andate a vedere, adesso è anche semplice, vedete quant'è l'introito della rivendita del dato del sito geografico militare, uno si rende conto che è talmente minimale che non consentirà mai di mantenere un'istituzione del genere. Quindi è chiaro che un'istituzione a livello nazionale deve essere finanziata a monte e si deve ottimizzare al massimo lo sforzo di acquisizione del dato. Con uno schema, io ho cercato di riassumere questa cosa, abbiamo questa richiesta di esporre liberamente il dato geografico, nel pubblico questa si deve trasformare in un interscambio di dati tra le pubbliche amministrazioni, cosa che è complessa. Questo deve portare a un riuso, ottimizzazione e un'economia negli appalti, questo è il fine di questo interscambio. E deve portare in pratica alla realizzazione di una cartografia ufficiale dinamica, fare una cartografia dinamica, cioè che si evolve, che viene aggiornata con delle modalità che poi vedremo, e deve portarci, nell'ottica attuale, alla realizzazione di strumenti urbanistici interattivi. Questa è una mia visione di quello che deve essere nel pubblico, lo dico perché ho avuto esperienze di interscambio dati tra pubbliche amministrazioni completamente fallimentari. Nel privato si ha invece la possibilità di una collaborazione applicativa che porta a una consapevolezza ambientale e gestione dei dati condivisa. Abbiamo tanti esempi che poi vedremo di questo tipo che portano alla realizzazione di mappe dinamiche costruite dagli utenti. Quali sono le problematiche che riscontriamo in questo momento? Da una parte troviamo nell'interscambio dei dati tra pubbliche amministrazioni una giungla normativa, non c'è purtroppo un testo unico, che sarebbe ben pesante in questo momento, che ci consenta di comprendere quali sono le modalità di interscambio. Abbiamo tantissime leggi che ci consentono di fare questo, ne abbiamo altrettante che ce lo impediscono. Quindi la realtà di fatto è, vi faccio un esempio più semplice, 1997, terremoto Marche, Umbria Marche, lavoravo per il Ministero dei Beni Culturali. A seguito del censimento dei danni effettuati sui monumenti, ma non solamente sui monumenti, avevamo bisogno di disporre dei decreti, perché il ministro doveva fare dei decreti di finanziamento. Il decreto non si poteva fare perché non potevamo nominare il bene se non nominavamo la particella catastale. Non è possibile dare dei fondi a una chiesa di Santa Maria delle Frasche, perché di chiesa di Santa Maria delle Frasche ce n'erano più di una. Quindi era necessario disporre della particella catastale. Abbiamo chiesto, sono stato io personalmente a curare i rapporti tra il Ministero dei Beni Culturali e il Ministero delle Finanze, abbiamo chiesto di darci gratuitamente, ovviamente, tutti i dati catastali delle zone colpite dal sisma. Ci arrivò invece un preventivo per la sola provincia di Perugia, all'epoca ricordo che sono incorniciato in stanza di 549 milioni di lire per poter avere i dati catastali della provincia di Perugia. Questa fu la risposta ufficiale del Ministero. Allora, e c'era già una legge che obbligava lo Stato a scambiare i dati. Quindi immaginate quale giungla normativa, perché poi la teoria è un conto, la pratica operativa è questa, c'è un'emergenza, c'era un terremoto, noi avevamo bisogno di questi decreti. Il ritardo prodotto dall'amministrazione di finanze a suo tempo ha portato un anno di ritardo a coloro che dovevano avere i finanziamenti, quindi un anno di ritardo per poter effettuare le opere di puntellamento, di restauro e così via. Ci sono problemi abbastanza complicati. Dalla parte invece della collaborazione applicativa dei privati stanno emergendo interessi dei privati notevoli. Notevoli perché si creano nuove mappe dinamiche costruite dagli utenti, si creano cartografie che sono appetibili, che possono essere rivendute. Quindi ci sono interessi abbastanza particolari, di cui porterò un esempio alla fine. L'altra questione che mi ha preoccupato sempre in questa analisi dei GIS, della pubblica amministrazione 2.0, questo esperimento delle democrazie che sta andando avanti da molto tempo, cioè, ma dove sono i GIS? Non si parla di sistemi informativi geografici. Ho preso questo rapporto di sintesi che raccoglie i dati delle attività di monitoraggio di 56 progetti effettuati dal CNIPA che sono stati ultimati adesso a novembre del 2009 I dati sono stati, diciamo, presenti, sono quelli del 1 dicembre, parliamo di 2 mesi fa. Questo è, solo questo vi porto, non vi voglio annoiare con tutto il resto, una statistica delle tecnologie utilizzate. Io ho cercato tanto qua dentro, non sono riuscito a trovare una visione geografica del sistema informativo geografico. Lo posso trovare in tantissimi di queste tentative, di queste tecnologie, information content provider, non lo so, altre tecnologie per l'informazione, non solo content management system, perché non lo so, io qui non l'ho trovato. Però, questa è la statistica pubblicata sul sito del CNIPA. Però ho trovato, sono davvero degli esempi di interventi effettuati, questi sempre riportati da loro, io ho fatto altro qui un copia e incolla selezionando alcune cose. Nell'ambito urbanistico e lavori pubblici, un comune, non dicono quale, ha coinvolto i giovani del territorio per progettare la struttura del sistema urbanistica, vorrei capire come hanno fatto sulla carta tradizionale, avranno fatto un progetto come si faceva una volta, non lo so. Nell'ambito famiglia e così via, ci sono una serie di esempi nel quale, specialmente questi ultimi, sono tutti, secondo me, basati su sistemi informativi geografici, ma non se ne rendono conto, non sono stati portati all'attenzione di questa statistica. Quindi nessuna citazione esplicita, ma come sappiamo le pubbliche amministrazioni stanno compiendo passi notevoli in questi settori. Io porto questo esempio del portale cartografico del Ministero dell'Ambiente, che tutti conosciamo, perché sappiamo cosa c'è dentro, ma quello che più mi interessa è parlare di web services che vengono distribuiti, che è la parte fondamentale che poi dà origine all'interscambio dati tra le pubbliche amministrazioni. L'architettura del sistema, lo sapete meglio di me, è un'infrastruttura aperta, interoperabile, cooperativa, attraverso servizi online via internet. Gli enti che partecipano oggi al progetto sono, questa è il 5% di una sequela infinita di enti che si stanno, diciamo, che stanno partecipando, riempiendo questo, aderendo a questo invito, adesione al progetto essenziale sistema cartografico cooperante portale cartografico nazionale. Quindi è, diciamo, un'operazione abbastanza grande a livello italiano e forse la più grande che sia mai stata realizzata. Il portale cartografico mette a disposizione servizi web che possano essere acquisiti da qualsiasi altro sistema utilizzando ovviamente gli URL come sono. Quindi è una delle cose più, diciamo, attualmente più aperte per interoperabilità. Lo standard, non mi soffermo. Abbiamo altre amministrazioni invece che hanno dato un esempio di utilizzo di tecniche geomatiche con ritorni economici molto alti. Faccio l'esempio dell'Agenzia del Territorio. L'Agenzia del Territorio è quella che gestisce il catasto terreni, che gestisce il catasto urbano, non si occupa solo di questo, si occupa anche di altri aspetti. Ha utilizzato delle tecniche geomatiche per riconoscere fabbricati che non erano, che erano sconosciuti. È un'operazione un po' pubblicitaria, un'operazione un po' promozionale di quello che si può fare. Sembrerebbe che il gettito fiscale potrebbe superare 70 milioni di euro, ma non è una cosa sconosciuta, è una cosa ben nota. In Italia abbiamo edifici rurali che hanno perso la caratteristica di ruralità da tanto tempo, che devono essere portati all'interno della anagrafe catastale e che chi non l'ha fatto è stato scoperto perché hanno fatto interagire alcune banche dati. Questo è stato fatto con dati già disponibili all'amministrazione, cioè non è stato comprato nulla, non è stato fatto niente, è stato riutilizzato un dato AGEA, è stato riutilizzato un dato territoriale catastale. Sono due sistemi, quindi due layer che sono stati fatti, sono stati sovrapposti e hanno prodotto questa analisi. Sono entrate tecnologie abbastanza particolari come quella dei modelli digitali del terreno, perché proprio in base a dei modelli digitali del terreno molto accurati sono state individuate le case dove c'è il bozzo, diciamo, della casa sul modello di generale terreno, ci deve essere un corrispondente poligono in catasto vettoriale. Se non c'è, le case sono due, o il bozzo è prodotto da un covone di fieno, che è successo spessissimo, da una cosa che non è un'abitazione, oppure effettivamente si tratta di un fabbricato. Con questo metodo ne hanno scoperti 2 milioni circa. Quindi, questi sono due esempi di cui vorrei parlare, perché sono quelli che oggi in Italia hanno portato un contributo ai sistemi GIS della pubblica amministrazione. Torniamo un attimo indietro alla nostra slide a vedere quindi che cos'è la cartografia ufficiale aggiornata dinamicamente. Quale amministrazione in Italia ha prodotto un sistema del genere? Che io sappia, conosco solo per questo esempio l'Agenzia del Territorio, non conosco altri esempi. Potrei essere disinformato, ditemelo voi, parlo del livello nazionale, è una cosa abbastanza sconosciuta, perché tutti siamo abituati a vedere il catastro come un ufficio fumoso dove uno porta le cose e le tira fuori 20 anni dopo, no? Invece no, è radicalmente cambiato negli ultimi 20 anni e noi non ce ne siamo resi conto, tanto è vero che abbiamo...
Ben pagato però, eh?
No, follia, c'è addirittura una società, appunto, ti dicevo, la Società Generale di Informatica, che vive solamente per questo, però abbiamo un sistema funzionante. Gli elementi che lo caratterizzano sono lo standard vettoriale definito appositamente, non è uno standard nazionale. All'epoca, quando si parlò dello standard cartografico del catasto, ci sono state 3 persone in Italia che hanno girato tutto il mondo prima di arrivare a definire quale poteva essere un sistema cartografico. Adottarono quello inglese, ricordo all'epoca, l'NTF, National Transport, un formato inglese. Un formato che è stato cancellato pochi anni dopo, sostituito oggi da un altro formato vettoriale che non è il DXF, che non è nessuno dei formati che noi conosciamo nel SVG, non è un formato né open né standard, è un formato particolare suo, di cui però è, diciamo, pubblicato a tutta la struttura, quindi potrebbe essere uno standard. La trasmissione dati avviene su strutture files definite ad hoc per questa cosa, sono file ASCII, quindi ben comprensibili, ma sono stati definiti appositamente per questo sistema. C'è uno scambio bidirezionale tra utenti, tecnici e amministrazione centrale, ed è un sistema informativo che gestisce migliaia di variazioni di cartografia al mese, parliamo di milioni di variazioni all'anno, che sono tutte le variazioni che insistono sul territorio per variazioni dovute a decessi o variazioni di proprietà attrattive e così via. Quindi potete immaginare la mole di dati che devono gestire. Sempre a capo dell'Agenzia del Territorio è stato il codice dell'amministrazione digitale ha imposto
in fase di riforma.
Questa cosa. Questo servizio di interscambio tra dati catastrali è partito tanti anni fa, probabilmente era il 97-98 che se ne parla, è stato arrestato a un certo punto. Io ricordo che il motivo per cui si fermò era molto semplice. Si parlava di trasportare un sistema informativo centrale presso i comuni, cioè di dare ai comuni la possibilità di effettuare tutto il lavoro che era effettuato al centro. 4.000 dipendenti del catasto avrebbero dovuto spostarsi quindi presso le sedi comunali. Io ricordo che intervennero i sindacati e il progetto fallì miseramente, perché nessuno, perlomeno una piccola percentuale, aveva intenzione di spostarsi. Però questo è stato un motivo per cui il progetto rallenta, però questo progetto è stato ripreso ultimamente, so che se ne stai parlando, e stiamo per arrivare ad avere un sistema informativo unitario catastale, che per quel che mi riguarda potrebbe, dal punto di vista tecnologico e con quello che ci è costato, sicuramente funzionare. Il sistema regime, questa è una slide, sono 2 slide che ho preso dall'Agenzia del Territorio, non me ne volete, non le fate io, sono molto strane, però le ho prese apposta perché le ha fatte loro, quindi non c'è nulla di inventato. L'Agenzia fa la gestione unitaria certificata a base dati catastali e controllo flussi aggiornamento, controllo qualità, informazioni e processi aggiornamento, coordinamento operativo e utilizzazione dei dati. Cioè, come vedete c'è una gestione centrale nazionale del dato. Vediamo che cosa significa questo aggiornamento. L'evoluzione ve la presento in pochi punti. Dal 1987 abbiamo una vera rivoluzione perché sono stati introdotti dei punti stabili di riferimento. La cartografia e il catasto era, la cartografia è ancora purtroppo oggi molto labile dal punto di vista geometrico perché descrive il tema della proprietà, quindi non importa molto la forma, l'importante è che attribuisca sul territorio una certa porzione di questo territorio a qualcuno e ne attribuisca i suoi dati fiscali e tributari. Quindi è una visione particolare, diciamo, in Italia il catasto non è un probatorio, non può essere utilizzato come cartografia. Ed è questa una delle pecche fondamentali del sistema. Abbiamo un sistema in grado di autoaggiornarsi che però è inutilizzabile dal punto di vista cartografico. A parte il tavolare, a parte altri esperimenti, ovviamente Bolzano, dove abbiamo esperimenti seri. Il problema è che ancora oggi io vedo comuni che dicono, ma lo facciamo sul catasto o sulla carta tecnica, no? Il nostro piano regolatore, perché la dualità delle cose è fondamentale, perché comunque si impatta poi sulla proprietà. La realizzazione.
Quindi di fatto la proprietà degli atti non, però l'avvento degli atti poi non è quasi mai esistito in questa valle, perché c'erano gli assestamenti tra il consorzio e la pedosa di tutte le operazioni fatti che non precisavano la definizione data dalla proprietà,
No, no, è giusto. Il problema è che forse non è stato affrontato bene sin dall'inizio. Il catasto è stato realizzato su tantissimi sistemi di riferimento che sono quelli preunitari, quindi già questo è un problema grave. Ci sono tanti altri problemi successivi, che mancato aggiornamento e mancato rigore geometrico che hanno portato a quello che sappiamo oggi. Ma credo che il problema fondamentale è questo dei sistemi di riferimento. Un esempio più evidente di quello che può produrre una cosa di danno che viene prodotto dalla, diciamo, mancanza di univocità del sistema di riferimento è, faccio un esempio, le autostrade italiane. Nell'epoca in cui hanno fatto la terza corsia, parliamo di 10 anni fa, circa 10 anni fa, tra Roma e tutte le terze corsie, Roma, Napoli, Roma, Firenze, le parti del Stato fatta, io ho partecipato alla realizzazione di alcuni sistemi informativi geografici. L'autostrada mi chiamava con consulenza per questo. Perché? Perché trovavano grandi problemi nell'esproprio. Beh, a conclusione di tutto il danno che è stato fatto dalla inesatta sovrapposizione del danno, chiamiamolo così, abbiamo circa 15.000 ancora cause in atto di errato esproprio, sono state espropriate le case di quelli che non sono state espropriate e viceversa, quelle che invece. Quindi, dovuto esclusivamente non tanto al fatto del riconoscimento della forma, ma proprio al sistema di riferimento che non dialogava, che all'epoca non era possibile far dialogare. Quindi, ecco, questo è un argomento importante, ma quello di cui volevo parlare adesso è che il catasto è più puntato invece, piuttosto che a una qualità geometrica della carta, ha puntato all'interazione con il cittadino, all'interazione con il tecnico. Dall'87, dall'istituzione di questi punti di riferimento, finalmente si parla di punti di riferimento del catasto, all'epoca venivano utilizzati quelli più o meno derivati dall'istituto geografico militare o fatti appositamente dal catasto ma con precisione bassissima. Siccome non combinava nulla con questi punti sono stati liberati, cioè questo fu un concetto che ai geometri non piaceva, il fatto che un punto di riferimento fisso non era fisso, le sue coordinate erano variabili. Questo produsse una rivoluzione proprio dei geometri, nei collegi provinciali dei geometri si tenevano riunioni, l'ordine di andare al catasto per spiegare come mai il punto fiduciale aveva coordinate che variavano ogni tanto. Variavano perché? Perché con un nuovo sistema di, appunto, per arrivare a mettere a punto la cartografia con una qualità metrica, tante misure fatte da geometri diversi dovevano combaciare tra di loro e quindi venivano compensate. Nelle compensazioni si tenevano conto di tanti fattori, dello strumento che era stato utilizzato, della precisione dello strumento, ma anche della qualità del geometra, perché dopo poi usciva fuori che lo stesso geometra sbagliava sempre, no? Allora a questo gli diamo un peso nullo, perché non è buono a fare le misure. No, sono nati casi molto, particolari. Si è iniziato così anche in questa interazione a rifare la geometria, non solo l'interazione. Negli anni successivi la prima grande variazione sia avanzamento, sia con questa procedura pregeo, che sarebbe pretrattamento geometrico del dato, è una specie di Vangelo oggi dei geometri. In pratica è solamente una compensazione rigorosa di una rete, termine che sembra complesso, ma in pratica significa adattare delle misure che non combinano tra di loro, perché la realtà è questa, le misure non combinano perché l'errore c'è sempre in natura, non si può prendere una misura con la sicurezza del valore reale, perché non lo conosciamo il valore reale in realtà, no? Quindi noi possiamo fare un'approssimazione. Come facciamo? Facciamo tante misure, con tante misure io posso tendere verso il valore vero. Questa procedura fa questo, analizza tante misure e dà uno scarto, e quindi fa un pretrattamento del dato e dice al geometra, sì, così può andare, no, hai sbagliato troppo, quindi ritorna e vai a rifare la misura. Mi ricordo che l'altra grande rivoluzione fu questa, che il costo di un qualsiasi operazione del geometra raddoppiò, dalle 700.000 lire passarono a 1,5 milioni, perché adesso c'è il programma che mi fa rifare le misure tante volte. Fatto questo, nel 2003 si attuò la prima trasmissione telematica, cioè lo stesso software trasmetteva il dato direttamente. E qui abbiamo, diciamo, un passo fondamentale da parte dell'amministrazione. Da una parte i professionisti potevano effettuare dei controlli tecnici direttamente su questo software che scaricavano questa procedura, che scaricavano dall'agenzia. Dall'altra, l'agenzia disponeva di una mappa cadastrale vettoriale costantemente aggiornata. Io non l'ho portato qui, però me l'ha fatta vedere, non ne ho una copia elettronica adesso, la mappa degli aggiornamenti che vengono fatti in Italia. È una cosa incredibile, parliamo di milioni di vettori che vengono uniti, e all'epoca, quando si vide l'imponenza di queste misure, si pensò che si poteva rifare completamente la rete catastale italiana esclusivamente utilizzando i dati dei geometri sul territorio, cioè tutti i geometri professionisti erano diventati d'improvviso degli impiegati dell'agenzia del territorio, lavoravano per loro, perché non solo facevano la misura per il cliente, ma erano stati obbligati a misurare i punti fiduciali, quindi non dovevano più misurare il lato del terreno che dovevano dividere, ma dovevano i due vertici collegarli ad altri punti distanti, quindi il numero di misure cresceva. Con la crescita di queste misure si pensava che si sarebbe arrivati ad una carta vettoriale completamente rifatta. Dico si pensava perché poi in realtà non è stato così. Purtroppo gli investimenti poi si sono fermati perché crescevano sempre di più i costi, quindi c'è stato un problema notevole. Nel 2009, questa è l'ultima, porto ad esempio questa circolare, viene rilasciata la procedura pregeo 10, e arriviamo all'approvazione automatica, completamente automatica, degli atti aggiornamento del catasto terreni. Da questo momento in poi, stiamo parlando quindi dell'anno scorso, non stiamo parlando di anni fa, molto recente, siamo a una procedura completamente automatica, ma qual è il valore di questa procedura? Che vengono effettuati dei controlli, che non sono più i controlli solamente sulle misure, ma sono una casistica di controlli oltre 20, 30, anzi arrivano a 100 mi sembra, sulla tipologia dell'operazione che si sta effettuando, cioè se si spezza un confine, se si accorpa una particella con un'altra, se si spezza un fabbricato o no, e così via. Quindi ci sono dei controlli qualitativi enormi, fatti direttamente dalla procedura al 90%, né un 10% viene fatto quando si trasmette il file all'agenzia. Quindi noi ci troviamo in questa situazione oggi, che il sistema del catasto terreni consente l'aggiornamento automatico di archivi topografici, cartografici e censuari con uniformità sull'intero territorio nazionale. Io voglio dire che questa è una delle cose per me sconosciuta, perché io la conosco sin dall'inizio, ma non sapevo che erano arrivati a questo livello, fin tanto che un anno fa non mi hanno chiamato nell'ufficio dell'agenzia e mi hanno fatto vedere a che punto erano arrivati. Devo anche dire che c'è un forte pregiudizio italiano nei confronti dell'agenzia del catasto per i problemi che ha detto lei, il catasto è inutilizzabile perché dal punto di vista cartografico non è geografico. docenti, tecnici e amministratori attraverso tutto un sistema informativo geografico. Partendo da questo è stata realizzata questa operazione, questa della divulgazione dei fabbricati sconosciuti al catasto, dove qui però si è entrati sull'altro aspetto fondamentale della pubblica amministrazione evoluta, l'interazione tra due amministrazioni. Pertanto in questo caso abbiamo avuto l'interscambio di dati tra Agenzia del Territorio e l'Agenzia per l'Agricoltura, la famosa AGEA, che è quella che produce le ortofoto italiane che abbiamo utilizzato da tempo, e rappresenta un esempio molto significativo. È stato fatto prodotto un'attività in sinergia tra le due agenzie e si è ottenuto un elenco di particelle che è stato poi incrociato con i vari archivi catastali e diciamo va avanti al 2007 questa attività, quindi sono 3 anni e sono state pubblicate per ultimo sul gli archivi comunali, quindi oggi in tutti gli archivi comunali è possibile, prima sono il sito web dell'agenzia, ma poi sono stati inviati a tutti i comuni, è possibile conoscere chi ha un fabbricato che non è stato, diciamo, censito in catasto. Quindi io lo considero ancora un atteggiamento, non della multa, ma preventivo. No, è preventivo, io sto dicendo, guarda, tu c'hai un fabbricato, non l'hai, non c'è il catasto, non stai pagando le tasse. Io spero che l'amministrazione possa andare avanti sempre in questo modo e non colpirci come fanno a Roma, come appunto quando uno parcheggia, perché non è, lì non c'è prevenzione, c'è solo il vigile che aspetta, ecco l'ha parcheggiato, lei deve andare via, no? Questa è l'interfaccia di questa procedura, trova edifici molto sconosciuta, non sta su web, questa purtroppo è solo l'uso delle amministrazioni della AGEA e dell'Agenzia del Territorio con cui è stata fatta questa analisi. Non me ne hanno date altre perché è una cosa abbastanza nuova, ne stanno parlando in Parlamento in questo momento, c'è la direttrice nuova dell'Agenzia del Territorio che se ne vanta, se ne vanta tantissimo, è venuta a prendere 20 anni di esperienza, ricerche pregresse, si è trovata questa chicca, è andata subito al Parlamento, ha dito ho recuperato 70 milioni di carità e avanza. Quindi è molto. Oh, però hanno consentito a pubblicare qualcosa, lo faremo noi. Sul prossimo numero di Geomedia troverete un articolo scritto proprio a 4 mani tra i 4 operatori di questa attività, quindi l'Agenzia del Territorio, la Telespazio pure ha collaborato, la AGEA e il privato che fornisce i dati all'AGEA, che è la Compagnia Generale delle Riserve. 4 hanno consentito di scrivere qual è stata la procedura realizzata. Per il momento mi hanno mandato solo queste immagini, non posso, non ho altro. Ecco, io poi avrei voluto parlarvi di questo, ma mi sembra che a questo punto posso anche, però sorvolo su queste slide, perché lo porto sempre come esempio di utilizzazione dei web services, utilizzando un open source. Direi sconosciuto, perché io ogni volta che parlo di Geo Network, nessuno dice che è, pochi lo conoscono, questo solo voi siete, ovviamente, essendo addetti al settore, lo conoscete bene, ma vi devo dire che persone che lavorano in questo settore non conoscono questo sistema, tutti cercano un server o un altro di ma questo è abbastanza sconosciuto. Questo vabbè è
per la catalogazione.
Per la catalogazione. E poi Geo Server per la
catalogazione.
Vabbè, sul volo sul programma di ricerca infernale del CNR, era l'ultima immagine che mi hanno mandato loro, è questa di Haiti, questa me l'ha mandata Dimitri Dellombuono,
nostro studente.
Appunto, ha scritto un articolo sulla nostra rivista tempo fa e per questo sono venuto a conoscenza dell'attività che stavano facendo. Anzi, mi ha dato le password per stare qui, è molto facile, Haiti, Earthquake, cose del genere, poi ha messo Haiti come un toponimo italiano per far prima, perché andava di corsa, quindi bisogna trovarlo, cioè, digitare proprio Haiti per i toponimi. Me l'ha scritto nell'email, questa è una cosa che non è nota. vabbè, quindi vado avanti su questa cosa. Io quello ecco che volevo mettere
in
rilievo è questa interoperabilità di nuovo tra amministrazioni, in questo caso molto particolare, Dipartimento della Protezione Civile, purtroppo questi giorni sta vivendo dei momenti brutti, quindi speriamo che riesca poi facilmente. Il Ministero della Difesa, l'Agenzia, sempre l'AGEA, che ovviamente dispone delle ortofoto più belle d'Italia. Voi sapete la storia dell'ortofoto dell'AGEA comunale, no?
Questo ormai dal 98 erano coperture integrali.
È nata dal fatto che della famosa richiesta del finanziamento per l'oliva. Sai la storia? Comunità Europea, quando si fece la legge per finanziare con 1 milione di lire ogni olivo per l'olio d'oliva, arrivarono le richieste dei contadini italiani. Beh, sembra che le richieste che arrivarono erano talmente tante che nessuno ha creduto che ci potessero essere tutti questi olivi in Italia. La GEA è stata chiamata a fare l'ortofoto, la prima ortofoto dell'AIMA, è stata fatta a 10.000 con risoluzione atta alla visualizzazione della pianta d'olivo. Questa era la specifica sul capitolato, perché c'è stato un gruppo di gente che ha lavorato per anni e anni a contare tutti gli olivi e quindi... Poi rimandavano le lettere al contadino, no, lei ce ne ha 3, ma come è dall'alto, l'abbiamo visto. C'erano certi che non c'avevano neanche un olivo, ovviamente anche lì sono nate cause che sono ancora in corso, sono cose che sono state risolte facilmente. Però tanto per capire perché l'Agenzia per la Protezione di Cultura dispone di questo danno, la spesa che venne fatta a livello italiano per acquisizione dell'ortofoto globale era di molto inferiore al danno economico che la comunità europea poteva imporci come multa per questa falsificazione del dato. E quindi per la prima volta è stata finanziata un'ortofoto che neanche l'Istituto Geografico Militare si poteva permettere. Ovviamente è stata criticata moltissimo questa ortofoto perché purtroppo, dovendosi realizzare qualcosa per contare solamente l'olivo, venne fatta in una geometria scadente. La qualità geometrica dell'ortofoto non era soddisfacente, insomma, quindi ha subito moltissime critiche per tanto tempo. Parlo della prima, 10.000 fianchi in meno, che ancora non c'è il tempo di stessa. Vabbè, qui ovviamente abbiamo un requisito molto particolare, che è quello del rischio, che lo dico solo per ricordare che ci sono tre momenti fondamentali di utilizzazione del sistema, che sono prima del disastro, risposta al disastro e poi la gestione del posto disastro, sono tre momenti fondamentali. Questa è la descrizione che probabilmente conoscete del sistema, molto complessa, non mi dilungo, voglio solo andare su questo punto. Due ruoli e due direzioni, dall'amministratore verso dare informazioni e dall'operatore verso dare informazioni. Questo per me significa di nuovo un interscambio di dati notevole, forse è il più diciamo, lampante di quelli che sono disponibili oggi a livello di pubblica amministrazione. Ovviamente poi c'è la questione della possibilità d'uso dell'analisi in tempo reale, che è quello che serve alla protezione civile, di potersi collegare con il web service a qualsiasi tipo di dato. Ed ecco perché è uno degli elementi fondamentali per me, che le pubbliche amministrazioni che si vuole fregiare di questo appellativo 2.0, che è una storia di sistema informatico, che alla fine non deve fare altro che distribuire servizi. Cioè, ogni pubblica amministrazione deve mettere a disposizione i web services. Parlando di strumenti urbanistici interattivi, vorrei presentarvi questo piccolo sistema della carta di rischio e patrimonio culturale, penso sconosciuto, pochi lo conoscono. È un sistema che è stato realizzato dal 1992 al 2006, dal Ministero dei Beni Culturali. Io lo conosco molto bene perché ho diretto due consorzi che hanno lavorato per questo.
Le sedi state distaccate, se non sbaglio, che c'era pure...
Adesso è previsto a carico delle regioni.
Sì, ci sono di quelle progetti io, perché avevo lavorato, diciamo...
C'è Lombardia, però...
Nel progetto Giotta in Sicilia, la zona del Baltimore.
Sicilia è uno dei migliori.
Avevo anche il database, che era tra Mari.
Maris era il primo consorzio che ancora dire questo nome, il primo consorzio che realizzò questa carta del rischio. No, ve lo porto un attimo ad esempio per un problema che ci fu. Io ho lavorato con questa attività su tanti livelli, ma quella che più ci portò a problema fu il posizionamento dei beni. Noi abbiamo posizionato 120.000 beni su tutto il territorio italiano, quindi sappiamo finalmente quali sono i beni e dove stanno. Sembra una stupidaggine, ma è una delle cose più complicate. Il Ministero dei Beni Culturali non conosceva fino alla realizzazione di questo sistema quanti beni aveva sul territorio e dove stava. Da dove l'abbiamo appreso questo? Che nei momenti di terremoto, durante i terremoti, non avevamo delle liste per poter intervenire. Quindi l'unico che aveva una lista dei beni era la Curia, era la Chiesa, erano gli unici ad avere delle liste dei beni su cui poter intervenire. A seguito di questi terremoti quindi si decise di fare questo sistema. Il sistema nasce da tante cose, il rischio è analizzato a funzione della vulnerabilità che ha il monumento su un territorio che ha una certa pericolosità ambientale, antropica, statico strutturale, geologica e così via. Ma questa catalogazione che venne fatta qua è stata fatta con un bene presente presso le amministrazioni locali, che sono le sovrintendenze. Le sovrintendenze dispongono di decreti di vincolo. L'unica prova che, questo diciamo, elemento è un monumento è che c'è un decreto, qualcuno l'ha vincolato. Se non c'è vincolo non è un monumento, cioè, a parte la definizione che ha passato X anni per poter essere considerato un vecchio. Quindi è stata fatta un'acquisizione di tutti i documenti di vincolo, i decreti di vincolo, e sono stati georiferiti i beni con un data entry fatto da una squadra enorme di persone, perché voi immaginate 120.000, non è uno scherzo, trattare tutti i dati, che hanno
come hanno detto anche i saggi
in Sicilia. È vero, so. È stato io speravo che fosse un motore per l'occupazione in Italia, perché c'è stato un momento in cui doveva essere...
Come stage sicuramente.
I fondi che venivano dal Ministero, che venivano dal Ministero erano notevoli, purtroppo gestiti da consorzi che poi utilizzavano le stage, e questo è sempre il problema del transito. No. Nella prima edizione del sistema, nel 1992-96, invece il Ministero ha assunto direttamente, che è stravolgendo per l'epoca la cosa. Poi però vennero bloccate le assunzioni, demandata a consorzi di privati, e questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Sta di fatto che questi beni vennero riferiti sulla base dell'indirizzo stesso, che stava scritto sopra al decreto di vincolo. Questo ha comportato una marea di errori. Non mi dilungo sulle procedure, sono state tantissime, 10 tipi di procedure per riferire il bene. A un certo punto però troviamo la necessità di avere un sistema di verifica della posizione di questo bene. Come? Demandandolo ai cittadini, la cosa di cui parlavamo prima. Allora, questo ad esempio è un pezzo qui di Venezia, guardate quanti beni sono stati posizionati con i decreti di vincolo e con... questa è la foto dell'AIMA. Io immagino che nessuno ha mai visto queste cose, perché quando sono stati messi a disposizione in internet, venne bloccato l'accesso perché io ho sempre detto che ci ha dato, cioè la proprietà di tante cose, quindi i dirigenti del Ministero erano gelosi, non volevano mettere a disposizione queste cose perché ci sono informazioni anche storico-artistiche, c'è cioè la ricerca storica, cioè ci sono tanti dati su questa banca dati. Quindi c'è stata una gelosia fortissima. Ultimamente in sordina, so che io pure ieri avevo bisogno di fare le slide per voi, ho chiamato il referente, proprio era in Giordania, mi ha detto guarda che l'accesso è libero adesso, basta che ti registri. Io invece vedevo che bisognava mettere la password, l'avevo abilitata io la registrazione a suo tempo, quindi se andate su www.cartadelrischio.it con un visualizzatore, con un browser Explorer, perché non funziona con Firefox e cose del genere, purtroppo sono cose poco open source, vi registrate e avete l'accesso a banca dati di questo tipo, che è notevole per la conoscenza dei momenti. Dicevo però, per correggere questi errori, poi sono stati, ecco qui vedete alcune, questa è la scheda del bene con anche la foto dove è stata acquisita, non sempre è compresa perché dipende dalle campagne, alcune campagne sono andate molto veloci senza acquisire fotogrammi, invece ultimamente in Calabria, in Sicilia specialmente, stanno acquisendo sempre le foto di tutti i beni, che ci danno anche una documentazione dello stato integrato, che è importante, questa è che all'epoca di questo scatto si trovava questa situazione. Ecco, dicevo, venne abilitata questa funzione spostamento beni. Perché? Perché appunto la gente che osservava, specialmente i funzionari di sovrintendenza, diceva, ma il palazzo dello Spigliosi non sta dove è stato messo il pallino rosso, l'ingresso del palazzo è da un'altra parte. Ovviamente spesso questo geocodifica è stata fatta in automatico, specialmente quella su particella catastale, conoscendo i centroidi le coordinate delle centrali di particella, trasformandole, è stato fatto molto in automatico. Quindi è chiaro che il pallino andava a capitare magari su un centro che non era il centro della particella, ma stava a volte fuori, perché il centrale della particella cadastrale è definito in modi particolari. Addirittura il numeretto della particella sta proprio fuori a volte della particella, appositamente per non ingombrare l'interno.
Ma in questo archivio pubblicato sono anche inclusi tutta la parte di beni extraurbani?
Tutto, siamo... 120.000 beni sul territorio nazionale esclusa da Sicilia e le regioni autonome.
Mi infatti ricorda ad esempio che le procedure di organizzazione per quanto riguarda il patrimonio extraurbano erano veramente flippanti. Cioè, si partiva dal 25.000 di IGL fino a
milioni di
campagne con battute di GPS,
diciamo che c'è una procedura molto consolidata a livello nazionale, che poi non so quanto è stata recepita a livello regionale, che prevedeva i vari passi. Il primo passo però era la geocodifica in automatico tramite la particella catastale. Dopodiché venivano fatti i controlli e così via. In ultimo, diciamo che il sistema più utilizzato è stato il 25.000 col portale cartografico del Ministero dell'Ambiente, versione precedente che consentiva di mettere a fianco la cartina dell'IGM con la foto aerea o con altri dati. Con quello è stato fatto la maggior parte del lavoro di posizionamento di questi beni. Poi guardate la versione precedente, quella attuale è impossibile, non riesco a utilizzare come facevano invece gli schedatori prima. Non l'ho vista sotto l'aspetto di una produzione industriale, dico, perché all'epoca avevamo squadre che lavoravano con questo. Niente, volevo fare solamente parlare di questo spostamento beni, è una funzione abilitata in cui il cittadino, chiunque abbia l'abilitazione, entra e dice con questi due pulsanti può spostare il bene e dire questa è la localizzazione esatta del bene. Allora, lo spostamento, guardate, il Ministero dice sotto, lo spostamento definitivo avverrà in maniera differita, ossia con un intervallo di tempo configurabile così da permettere ai eventuali organi preposti il controllo della validità dell'operazione. Voi potete immaginare cosa è successo nel Ministero? Sono arrivate migliaia di queste segnalazioni e sono entrati in crisi. L'unico addetto che c'era che avrebbe dovuto validare questi spostamenti ha detto io non sono in grado di fare questo, non lo posso fare, non lo so chi c'ha ragione, do più ragione, con quale peso do. Allora cominciamo a cambiare questa funzione, devi dire chi sei, sei uno studioso, sei un esperto, sei un funzionario, oppure sei uno qualsiasi, perché ora andavano a vedere. No, è nata una questione molto...
Prima legge ha detto da certificare la validità del...
Beh, prima di spostare il pallino...
Questo ha detto la
il problema della certificazione.
Era poi a farsi, arrestato. No, ma io infatti sto dicendo, ecco, l'interazione tra pubblica amministrazione e cittadino, sì, è bellissima, ma chi certifica il dato? Qual è il backlog? Chi lo gestisce? Sto parlando solo dei lati negativi di certi aspetti di interazione. Questo è stato un fallimento, stato direi.
Quindi, un aspetto insomma, difficilmente controvertibile, o sta da una parte o sta dall'altra.
Questo è il progetto più fallimentare dello Stato. Questo è un progetto notevole, bellissimo sotto tutti i suoi aspetti, a disporre finalmente del catalogo dei monumenti, disporre del loro rischio e interagire con gli utenti. È fallito miseramente sotto tanti aspetti, questo è uno, ma l'aspetto vero per cui è fallito sapete qual è? Che era nato per funzione di programmazione degli investimenti, quindi di gestione del bilancio del Ministero dei Beni Culturali. Il Ministero dei Beni Culturali operano delle sovrintendenze. Le sovrintendenze ricevono da sempre finanziamenti annuali a pioggia, senza nessun criterio, ognuno ha la sua parte. Questo sistema si interpose e disse: io analizzo quanti monumenti a rischio c'hai, qual è la manutenzione che devi fare su questi monumenti, in funzione della manutenzione programmata, non devi dire a dire dei costi di restauro, devi dire che tu devi cambiare il canale di gronda, non che devi rifare l'intonaco perché non hai cambiato il canale di gronda, i concerti alla base erano questi, manutenzione programmata. Insomma, alla fine era diventato uno strumento economico per la direzione economica del Ministero che cominciò a dire che in Calabria vanno tolte fondi in funzione del numero dei monumenti che c'hanno, in funzione di tanti altri e del rischio. È stato cancellato il sistema, è ancora lì attivo ma non è più utilizzato da nessuno, ecco. No, lo dico perché le nostre ricerche, qui ci sono state ricerche notevoli dietro a queste, stare coinvolti, competenze di tutti i tipi, dallo statistico perché l'analisi del rischio. Come?
I notai.
I notai sono gli unici che oggi ne usufruiscono, perché tramite una convenzione con il Ministero, diciamo che il grande vantaggio ce l'hanno avuto solo loro, perché hanno avuto una convenzione con il Ministero.